Allora, 12 luglio 2007, giovedì. A mezzanotte o giù di lì una voce mi chiama. Nel sonno non ho capito chi fosse, ma ho iniziato a sentire passi e vedere lucine salire. Abbiamo pensato, e ora? Senza stare a vedere troppo, iniziamo a vestirci, un minimo di colazione, e alle 00:55 usciamo. Adriano e Giuseppe sono da poco passati. Il cielo è stellato e laggiù in fondo, verso l'orizzonte, dietro a Ciolisa, lampi, fulmini e saette, ma ciò che importa è che qui da noi è sereno. Nonostante le stelle, il cielo è nero, solo una lunga striscia luminosa, come un serpente, sale il ghiacciaio della montagna. Chi batte traccia davanti è davvero forte e bravo, solo che ad un certo punto si è arenato, troppo sotto la parete e troppo verticale. Il compagno di Simone, Pepe, a questo punto torna indietro. Dice che è troppo pericoloso per valanghe ed è l'unico. Tutti noi altri proseguiamo lentamente verso la fatidica forcella, verso il sole. Fa freddo e mani e piedi patiscono le ore notturne e l'ombra della montagna. La traccia si fa sempre più ripida e la stramaledetta forcella sembra non arrivare mai. Una corda verde aiuta gli ultimi metri prima del sole. Un gran vento si è alzato, come non bastasse al freddo pungente già presente. Una volta in forcella, la situazione è questa. A sinistra, alte pareti rocciose. Ad ovest e nevose a picco dall'altra parte sono la cima più bassa del Broad. A destra, una lunga cresta che si alza verticale, sempre rocciosa a sud-ovest, e con cornici incredibili dalla parte opposta, sono invece la nostra meta. Un piccolo break, prima di vedere la ruga di gente che continua a salire. Marco mi dice che così non gli piace, ma se così non fosse stato non ci saremmo mai arrivati. A testa bassa continuiamo, a fatica, a salire, prima raggirando dei roccioni con delle corde fisse, talvolta anche aspettando gli altri, poi ramponando su neve svariati saliscendi sulla cresta tra rocce e cornici. Lo spettacolo è bello e affascinante, come il vento possa lavorare e creare delle cornici tanto grandi a picco sul vuoto dalla parte cinese. Una volta giunti sul culmine del primo grande salto, ce n'è un altro, là in fondo, roccioso. Vedo tanta gente ferma, penso tra me e me che forse la cima è quella. Vero è che non vedo nessuno scendere. Marco mi precede di poco, sono assieme a Confortola. Adriano è dietro a noi e Giuseppe si è fermato già. All'ultimo risalto roccioso, che richiede una gran fatica, ci accorgiamo che la cresta continua ancora. 5 minuti di pausa, o forse più, e decidiamo di continuare. Un traverso delicato ci porta ad una forcelletta che si scende per poi risalire al suo culmine. Vedo Marco alzare le braccia, ma non in segno di cima. Mi preoccupo. Quando raggiungo il punto capisco il suo gesto. Una lunga cresta, quasi dritta, la vedo sparire là in fondo tra le nuvole che corrono spazzate dal vento. Laggiù intravedo delle piccole figure che camminano verso la cornice più alta, che è la vetta vera e propria. Sotto ai miei piedi intravedo la sagoma di un corpo disteso orizzontale, è l'austriaco, segno che siamo tra la cima minore e la principale. Tra me e me ho pensato che non posso fare la fine dell'Everest, quindi devo continuare. Fatica, sempre più, ma mangio e bevo e lentamente seguo l'orizzonte. Scatto qualche foto ed è la scusa per fermarsi e riprendere fiato. Laggiù, sempre dritto, vedo le sagome del Gashabrum 2, del Gashabrum 1, del Gashabrum 4. Ai piedi il ghiacciaio Goodwin-Austen e il Baltoro e miriadi di cime dal lato pakistano, mentre dal lato cinese maltempo imperversa. Marco mi aspetta e alle 12:50 raggiungiamo la tanto sperata vetta. Siamo lì, assieme ai Baschi, Edurne, Gerlinde, Silvio, Marco e tanti altri. Sono felice come non mai. Un altro 8.000 raggiunto, questa volta con tanto, tanto sacrificio. Almeno anche la perdita del lavoro è servita al risultato. Come dice sempre il nostro caro amico Marco Cernat, vince sempre chi più crede e chi più a lungo sa soffrire. È vero. Abbiamo stretto i denti e ce l'abbiamo fatta. Scattiamo foto, ma fa freddo. Poi, per essere più leggero, Marco ha lasciato lo zaino un po' più sotto, con dentro gli stemmini e i disegni dei nipoti. Non so quanto tempo ci siamo fermati, forse 20 minuti o mezz'ora. Come sto per incamminarmi, vedo arrivare Adriano. Lo aspettiamo, ci abbracciamo. Poi mi rincammino e arriva Simone, anche con lui stesso abbraccio. Lo vedo provato, mi sembra che pianga. Lentamente con Marco iniziamo l'interminabile discesa, con noi anche Confortola. Sempre con noi scende un ecuadoregno che non so se ha capito bene cos'è un 8000. Era completamente scoordinato, quasi fuori di sé, incasinato sui passaggi e sulle fisse, roba non credere. In 17 ore e 45 minuti dalla partenza siamo di ritorno alla tenda. Sotto la forcella, tutta la parte nevosa fino al campo 3 era un delirio. Neve inconsistente. Ogni 10 passi, se andava bene, ero col culo per terra. Neanche male per riposare, ma deleterio per le gambe. Vedere le tendine laggiù e sapere che manca ancora molto è psicologicamente distruttivo. Anche lì, testa bassa e soffrire. Poco prima delle 19 siamo in tenda. Cerco di bere, ma vomito. Mangio qualcosa, ma vomito. Non ci resta che distenderci e far passare la notte, per poi scappare giù. Gli ultimi raggi di sole scompaiono, è ora di riposare. Do la mia tuta a Marco e mi infilo nel sacco. Ho un formicolio ai piedi e non riesco a capire se sono freddi o caldi. Durante la notte un feroce vento si alza facendo sbattere i piedi della tenda. Tra un rumore e l'altro anche dormiamo. Alle 5 di domani sveglia per la discesa.